tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, vedete a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency.
Ed eccoci tornati in voce dagli 87.9. Questa che avete appena ascoltato, come tutti i giovedì alle 20, è la sigla di Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, appunto dalle 20 alle 21.30 circa. Questo giovedì abbiamo una puntata dedicata ai romanzi e parleremo nello specifico con Sara Marzullo, traduttrice e autrice, dell'ultimissimo romanzo di Sally Rooney, Intermezzo, uscito da pochissimo il 12 novembre di questo mese, di quest'anno, un libro uscito di 432 pagine, 22 euro in Audi. Poi parleremo del libro con la sua autrice Melissa Panarello, Storia dei miei soldi, edito Bompiani, 208 pagine, 17 euro. E prima di immergerci nelle parole, nelle descrizioni, nelle chiacchiere su questi libri, ci ascoltiamo qualche dolce nota.
Diamo il buongiorno oggi a Sara Marzullo, giornalista culturale, traduttrice, autrice anche del libro Sad Girl, è uscito quest'anno nel 2024 per 66. E buongiorno di nuovo, anzi è buonasera, noi stiamo registrando, andrà in onda di sera. Ciao Sara.
Ciao Fabrizio, grazie per avermi invitata stasera.
Allora, al centro della chiacchierata di questa sera c'è l'ultimo romanzo di Sally Rooney, il quarto suo romanzo, Intermezzo, che è anche il titolo originale del romanzo, perché fa riferimento a una mossa degli scacchi, non esatta alla parola esatta intermezzo, che, no, che in italiano significa quegli stacchi musicali, così come tante altre cose. È proprio una precisa mossa degli scacchi, ho letto, io non ne so nulla di scacchi, dove fondamentalmente tu spingi l'avversario a fare la sua mossa.
Sì. Credo anche che un po' intenda questo momento in cui si trovano i due fratelli di cui adesso parleremo. Il libro inizia con il funerale dei genitori, cioè il funerale del padre che è già avvenuto, e un po' l'intermezzo è questo momento di lutto in cui questi due fratelli appunto fanno delle mosse e poi le altre persone devono rispondere.
Ovviamente del suo libro se ne è cominciato a parlare da settembre, quando è uscito inizialmente appunto in America e in Inghilterra. Due mesi dopo l'ha pubblicato in Audi, se non sbaglio a metà mese a novembre, e ovviamente se ne parla già da mesi, perché Salerone è un personaggio molto importante della scena letteraria italiana, mondiale voglio dire, nonostante poi lei cerchi di essere tutto tranne che il personaggio, che invece le calano sopra sistematicamente.
No, assolutamente. Ho letto che adesso vive in un paesino nella campagna irlandese. È un po', secondo me, il successo che ha caratterizzato tutta la sua produzione, nel senso, il suo primo libro, Parlarne tra amici, è diventato un best seller, e cioè, ancora lo è, e i successivi ancora di più. Un po' chiaramente sono un po' fuori dal personaggio di Rooney, un po' questo successo sembra che le sia capitato. E per intermezzo c'è stata una strategia di marketing molto forte, era successo anche per il precedente, tanto che appunto alcune librerie in Inghilterra e negli Stati Uniti hanno aperto la mattina molto molto presto, perché le persone tanto volevano comprare intermezzo, e questo un po', nel senso, va a contrasto con invece il carattere e la personalità di Rooney, che sono molto più schivi.
Allora, tu hai scritto una recensione per harpersbazaar.com che a me ha sorpreso molto, perché cogli tutta una serie di spunti che io non avevo colto, e vorrei partire proprio da un tuo passaggio in cui dici: intermezzo, il suo nuovo romanzo, è il posto giusto dove vedere come si muove la scrittrice irlandese, come tesse e disfa la trama del matrimonio e la rende un'esperienza quasi religiosa. E tu proprio sulla religione e Rooney fai dei diversi confronti, spunti, no? Tra l'aspetto religioso di questo romanzo, che per esempio io non l'avevo colto, sarà che anche perché Salerone, essendo irlandese, difficilmente non si può essere come noi italiani e italiane, non può essere minimamente contaminati dall'aspetto religioso, visto la società in cui vive e viviamo.
Esatto, sì. Prima di leggere Intermezzo mi sono riletta il suo primo libro, quindi Parlarne tra amici, che è un libro a cui sono molto affezionata, e solitamente non tendo a rileggere, invece questo penso di averlo letto 3 o 4 volte addirittura, e mi sono resa conto, ma soltanto con questa lettura, quanto il tema religioso fosse fondamentale. A un certo punto la protagonista di quel romanzo, che qualcuno degli ascoltatori ricorderà, si chiama Francis, in un momento un po' di crisi si mette a leggere i Vangeli e dice che la sua migliore amica Bobby rappresenta per lei Cristo, e un po' l'insegnamento che lei le trae è che dovremmo amare tutti. Questo tema poi della religione torna in realtà nei libri, un po' mi ero scordata che nel suo penultimo libro uno dei personaggi principali, Simon, è religioso, è molto cattolico, va sempre a messa. In questo libro Intermezzo, secondo me, la religione, più che essere un tema intorno a cui se ne parla poco, ecco, nel senso, a un certo punto solo una delle protagoniste parla proprio di religione, ma è proprio il tema, cioè c'è un'idea di amore che salva, che è il cattolicesimo, è proprio questa idea di cristianesimo, che nell'amore anche gli ultimi saranno primi, che l'amore è quello che resta quando tutto il resto crolla invece.
Esatto, guarda, io in questo romanzo appunto, secondo me la fortuna di Rooney e la bravura di Rooney spetta nel fatto che non è vero che è un'autrice generazionale, nel senso, io sono molto più vecchio di Rooney, perché ho più di 50 anni, e allo stesso tempo già dal suo primo romanzo ci ho trovato delle cose molto vicine, proprio perché non va a raccontare, no, spaccati di vita o chissà che massimi sistemi, ma racconta di relazioni umane, sentimentali e non, in una società, una contemporaneità in cui l'emotività, il sentimento tutto, ormai è schiacciato sull'empatia, o sei empatico o non provi i sentimenti. Lei invece restituisce una sorta di complessità al sentimento stesso, e i sentimenti, le emozioni soprattutto, anche in questo romanzo sono abbastanza centrali.
No, assolutamente. Credo che per tanto tempo Sally Rooney sia stata appunto etichettata come una scrittrice millennial. Io e Sally Rooney siamo nate nello stesso anno e infatti devo dire che alcune cose che lei racconta le sento molto vicine, ma sono molto banali, nel senso come il problema della casa che in intermezzo un po' compare. In generale la precarietà, l'idea che non si riesce a avanzare economicamente e anche un po' esistenzialmente nel mondo. Ma nel senso, mi sembrano temi, sì, certo, cioè contemporanei, ecco, non poi così tanto generazionali. Molto più importante, secondo me, è il lavoro che lei fa proprio sulle relazioni tra le persone e anche su quanto sia difficile comprenderle, su quanto sia difficile appunto riuscire a entrare in contatto con un'altra persona, un po' perché, e nel senso Sally Rooney è dichiaratamente marxista, tutte le condizioni materiali in cui viviamo, la struttura economica della nostra vita fa sì che sia molto difficile essere solidali con l'altro. E qui secondo me un po' c'è questo proprio recupero anche dell'amore come esperienza religiosa, proprio perché nella relazione intima in questo caso si riesce a trovare invece una forma sia di connessione che di solidarietà, che un po' a livello diciamo collettivo e di comunità è qualcosa che facciamo sempre più fatica a fare, per non parlare poi a livello politico. Credo ci sia una malinconia per questa perdita di connessioni con le altre persone in tutti i suoi libri, ma che appunto poi si risolvono in modo a volte anche forzato, in modo a volte non sempre felice. Ecco, sento che c'è anche molto pessimismo in Sally Rooney, in queste relazioni di coppia, che però spesso si rivelano molto più difficili di quanto uno si aspettasse.
Esatto, proprio perché in questo lei è molto contemporanea, secondo me, e anche riesce a essere a superare, no, la sua generazione, proprio perché va a toccare il sentimento, l'emozione che tutti noi viviamo, e spesso e volentieri si vivono certi meccanismi, si vivono a prescindere dall'età, e in questo lei riesce poi anche a dei lettori molto più grandi di me, di un altro sesso, a ritrovarsi in alcuni aspetti. Ad esempio, no, anche io so cosa vuol dire aver perso un genitore e aver condiviso il lutto con i miei fratelli, però del libro io non ci ho mai non mi ci sono mai confrontato con i personaggi stessi, li vedevo sempre come, mi incuriosiva molto invece la dinamica tra i due fratelli, più che pensare a, no, al mio lutto e come l'ho vissuto con loro. Assolutamente no, non ho mai fatto questo collegamento, anzi mi ha interessato questa sua capacità di raccontare storie normali, semplici, ma allo stesso tempo a fartici immergere e non riuscire a staccarti, è un'altra delle sue, tra virgolette, fortune, perché poi fondamentalmente è bravura o talento o quello che è. Anche in questo caso lei riesce, io da lettore mi sono molto calato ed ero molto curioso di capire i meccanismi che si muovevano tra i due e le altre voci che ci sono nel romanzo, in questo caso femminili.
Sì, magari dando proprio due elementi di trama, di intermezzo, dicevamo che questo libro si apre con questi due fratelli, Peter e Ivan, che hanno perso il padre. Peter è un po' più grande, ha 32 anni, fa l'avvocato, Ivan è più giovane ed è uno scacchista, ed è questo un po' il tema di intermezzo, perché questi scacchi tornano sia nel titolo ma poi anche nella trama, e hanno delle relazioni con delle donne. La relazione tra loro due tende a essere molto difficile, molto conflittuale, anche perché ci sono una decina d'anni di differenza. E entrano in relazione con donne che invece sono un po' all'opposto, nel senso Ivan, 22enne, conosce una donna più grande di lui, con cui intesse un rapporto molto difficile, appunto perché poi la donna è più grande, è in un'altra fase della sua vita, è divorziata, e quindi in entrambi i casi appunto c'è un po' una difficoltà a capire come incontrarsi. E invece Peter è persona molto più difficile, ha relazione con questa sua ex fidanzata Silvia, con cui però la relazione non è una relazione canonica come ci immaginiamo, e poi ha questa amica Naomi molto più piccola di lui e molto diversa, molto più disinibita, ecco, anche di questi personaggi. E intermezzo, io vorrei dire che è solo questo, cioè ci sono solo le relazioni al centro del libro. Tutto il resto della società scompare. Conosciamo nessuno degli amici di questi personaggi, se non appaiono proprio in, in flash. E quello che è appunto al centro dell'indagine di Rooney è capire come queste persone possono, intanto come entrano in contatto, come si conoscono e poi come riescono a mantenere questa, questa relazione. E appunto per tutte le difficoltà di avvicinarsi, incontrarsi, restare in contatto con cui parlavamo, Sally Rooney appunto è proprio una scrittrice dell'intimità, ma dell'intimità anche come scrittrice del, del sesso, dei rapporti intimi. E, ed è lì che lei cerca un po' di capire quali sono le nostre difficoltà, quali sono i nostri blocchi, quali invece sono le possibilità che incontriamo una volta che decidiamo di renderci vulnerabili agli altri.
Il sesso e l'erotismo sono molto centrali all'interno dei suoi romanzi, lo dice Rooney stessa, e lo sono anche in questo romanzo, visto che ci sono diversi passaggi, diverse, diverse scene. Lei anche nel, nel sesso, no? Forse non so se come salvezza o no, però ci, ci riporta molto, lo, lo tiene molto in considerazione, tanto appunto che li, lei stessa lo dice, sono centrali nei, nei miei racconti.
Sì, no, assolutamente. La mia visione di perché ci siano così tante scene di sesso in, in Sally Rooney è proprio perché quello è un momento in cui è difficile mantenere la distanza con l'altro, quindi è un momento in cui questi personaggi che sono anche molto appesantiti da quella che è la loro vita materiale, da quello che è il loro lavoro, da quello che è il loro passato, da quella anche identità che gli è stata un po' affibbiata nel tempo, invece sono soli con l'altra persona e in questa anche in questa sorta di bolla che si crea nel, nel momento in cui si fa l'amore con qualcuno, invece questi personaggi riescono ad aprirsi, riescono a mostrare chi sono con meno paura. Quindi credo che per uno il sesso abbia questo valore qui, un valore anche un po' di disvelamento più che invece di oblio di se stessi. È un momento in cui queste persone effettivamente sono insieme, in cui lei riesce a mostrarceli, perché poi per tutto il resto dei romanzi questi personaggi sembrano stranieri a loro stessi, invece in questi momenti diventano più comprensibili anche a noi.
Allora, ti voglio leggere il passaggio di una recensione di una autrice e critica americana, Andrea Long Chu, che io non conoscevo, però è abbastanza famosa, invece poi l'ho scoperto dopo, scrive per il New York Times e via dicendo, a proposito del marxismo e dell'amore. Lei ha scritto un lungo articolo in cui prova a spiegare perché la concezione dell'amore che ha Rooney è marxista. Ti voglio leggere questo passo e vorrei un tuo commento, perché io invece non riesco a raccapezzarmi il troppo. I personaggi di Rooney ripongono ripetutamente la loro fede nell'amore come mezzo per sfuggire ai ruoli convenzionali assegnati loro dalla società e da loro stessi. Non appena ci riescono, si trovano bruscamente di fronte a diseguaglianze di ricchezza, status e potere che sono chiaramente fatali per il loro idealismo, ma non per l'amore in sé. Considero questa la modesta provocazione dei romanzi di Rooney: l'idea che l'amore sia reale proprio perché è un prodotto creato dalle convenzioni sociali, dalle forze di mercato, dai sistemi di violenza e dietro tutto questo dagli esseri umani stessi. Questo non è, lo ammetto, una teoria marxista dell'amore, è qualcosa di più inaspettato, la teoria del marxismo di un amante.
No, conosco Andrea Long Chu e conosco il modo in cui scrive. Sapevo che aveva appunto pubblicato questa recensione sull'ultimo libro di Sally Rooney, Intermezzo. A me è un po' colpito che abbia scritto queste parole parlando di questo libro, perché secondo me in Intermezzo tutta questa discussione sulle differenze di classe tra i personaggi io non l'ho trovata, mentre invece è molto vero quello che sta dicendo, soprattutto secondo me soprattutto nei primi due libri, in cui questi personaggi che si innamorano, Marianne e Connell in Persone Normali e Nick e Francis nel suo primo libro, appartengono a classi sociali diverse. E questo incontro tra queste persone che appunto abitano strati sociali diversi crea una tensione, crea un conflitto che Sally Rooney racconta proprio anche nelle sue condizioni materiali. In generale credo che Rooney venga da una tradizione del romanzo sociale, facendo riferimento per esempio a Jane Austen, in cui il matrimonio, per esempio, è il modo in cui si può avanzare nella vita. Il matrimonio è legato molto alla questione proprio di patrimoniale, ecco. E in Sally Rooney c'è, secondo me, quello che poi abbiamo vissuto nell'ultimo secolo e mezzo, in cui l'amore diventa lo spazio del romanticismo, il matrimonio è qualcosa che si contrae per amore, però resiste, persiste questa idea appunto che il matrimonio sia anche un modo per consolidare un patrimonio. Adesso un po', diciamo che la coppia è diventata un modo per consolidare e per proteggere le due persone che ne fanno parte. È, diciamo, l'unità minima, forse l'unica unità di solidarietà a cui possiamo accedere, o che ci viene presentata come l'unica possibilità. Non è poi per forza così. E quindi secondo me Rooney vuole interrogare questa dinamica, appunto, vuole parlare delle differenze di classe. Quello che fa, secondo me, Andrea Longju, e che fa in generale, è creare delle grandi teorie su tutti gli scrittori di cui poi si occupa, che tendono un po' a, secondo me, mescolare quelle che sono le credenze e gli ideali degli scrittori con quello che poi si trova nei libri. Secondo me in parte è così, chiaramente la posizione politica di Sally Rooney è presente, perché lei è anche molto esplicita rispetto alle proprie posizioni e si sente anche un po' nei libri, però non confonderei, non sovrapporrei le due cose, soprattutto rispetto a Intermezzo. Infatti mi ha colpito che lo abbia scritto a questo punto. Per tutti gli altri ci sono degli elementi che ritrovo, in questo no, nel senso, questo per me è proprio un romanzo d'amore. Ma va bene così, ecco.
Sì, sì, assolutamente, non serve. In una intervista al Guardian lei dice: ho dato la vita la mia vita è scrivere romanzi, non so se sono buoni, ma anche se sono davvero dei bei romanzi, non salveranno di certo il pianeta. C'è l'idea che forse gli artisti hanno un ruolo, che è quello di dare alle persone un motivo per andare avanti quando sembra invece che tutto crolli. Lei poi afferma: questa è una cosa molto bella da credere, però non so se sia una cosa vera.
Ma sì, probabilmente, cioè Sally Rooney chiaramente è una romanziera, è proprio una romanziera, una persona che vuole scrivere libri e non vuole neanche essere poi così un personaggio pubblico. Spesso le sue posizioni, soprattutto in termini politici, l'hanno resa molto più pubblica, e quello forse era un suo desiderio. Chiaramente il successo l'ha spinta in un mondo in cui forse lei proprio non vorrebbe stare, e non è del tutto a suo agio, anche se chiaramente ormai sono così tanti anni che scrive che avrà trovato il suo spazio. E rispetto al fatto che scrive romanzi che aiutano le persone, in un certo senso direi di sì, ma in un senso molto anche dei sentimenti, delle emozioni. Per me, rispetto a tante scrittrici simili a lei che frequentano gli stessi argomenti, Rooney crede veramente nell'amore, crede veramente nelle relazioni, e quindi molto spesso riesce a essere molto emozionante nella lettura, un po' perché secondo me mette molto a confronto questo senso di solitudine e isolamento che molte persone provano, con invece questa capacità di abbandonarsi a questa follia anche amorosa. E questo secondo me le rende proprio la sua scrittura commovente. Lei è molto brava a riuscire a incanalare questo tipo di emozione, e credo che questo sia fondamentalmente sia stata la base della sua fortuna, più che appunto essere poi una scrittrice generazionale. E un po' secondo me i suoi romanzi sono davvero questo, e il fatto che sia così famosa spinge un po' per difenderla, un po' perché è anche molto detestata, perché è molto famosa, è una cosa che succede, succede spesso, a dire che i suoi romanzi invece appunto sono romanzi in cui c'è tanta più politica, c'è tanta più critica sociale. Io non credo che sia così, e con questo non sto dicendo che non è una grande scrittrice, secondo me è una grande romanziera, però di relazioni.
Sì, esatto. Cioè, ormai viviamo il nostro contemporaneo è molto dicotomico, no? Quindi o di qua o di là, o sei un fenomeno o sei una schiappa, e funziona così. E non si riesce, anche in questo caso, no? Quando si parla di autori, attrici, via dicendo, appunto, o sei il genio letterario, la nuova X o Y, oppure sei una cattiva scrittrice, quando invece poi la realtà spesso e volentieri è molto più semplice, nel senso, lei è una brava autrice, scrive romanzi belli per tanta gente, per alcuni detestabili, ma ci mancherebbe, comunque riesce a toccare le corde di tantissime persone, evidentemente delle qualità le ha, il che non vuol dire che una persona letta molto automaticamente è bravissima, però delle corde le va a toccare, basterebbe appunto rimanere in un giudizio appunto che non sia sempre così netto, così definito sistematicamente. Tu nella tua recensione racconti, no, che hai conosciuto o conosci parecchie persone che negli ultimi tempi, da quando è uscita Rune così prepotentemente, vorrebbero scrivere un libro alla Sally Rune.
No, è una cosa che ho sentito, pure a volte mi hanno detto: ah, questo libro secondo me ti piace, ha fatto un po' il libro alla Sally Rooney. E cosa vuol dire? Che parla sostanzialmente, in quel caso parliamo proprio di una definizione qualitativa dei suoi libri, quindi sono romanzi che parlano di relazioni tra millennials sostanzialmente. E questo è un po' dire: faccio il libro alla Sally Rooney, parlo di giovani in cerca di fortuna e con invece delle sfortune d'amore, che cercano di capire come andare avanti, perché in effetti questi secondo me sono un po' gli elementi essenziali della sua scrittura. Poi quello che differenzia Sally Rooney da scrittori che vogliono fare il libro alla Sally Rooney è invece non solo appunto la sua capacità narrativa, che tra l'altro è interessante, perché Rooney in questo libro nuovo è un po' diverso, ha una scrittura anche un po' più convulsa, anche un po' più particolare, cioè molto più, stilisticamente molto più connotata, ma negli altri ha una scrittura sostanzialmente piatta e quindi sembra molto semplice da riprodurre. Però poi in realtà non è così, e chiaramente dire faccio il libro alla Sally Rooney è scrivo una storia con questi elementi e poi speriamo che mi vada bene e che faccio il successo che ha fatto lei, perché è chiaramente stato un successo incredibile. E poi leggendo il libro è prevedibile, nel senso è un libro che ha delle qualità specifiche, anche diverso da quello che stavo uscendo in quel momento. Però appunto sì, lei è diventata molto famosa con il romanzo di debutto, e con il successivo, il secondo, Persone Normali, è diventata veramente un nome, è un nome che tutti conoscono, che è qualcosa di difficile nell'ambiente, nel mondo insomma editoriale contemporaneo. Sono pochi gli autori internazionali che tutti sanno chi sono e che magari tante persone hanno letto.
Sicuramente anche la fiction l'ha aiutata in questo raggiungimento di un successo così, così importante. Guarda, andando verso la conclusione, a proposito di scrittura, tu l'hai anche scritto, l'hai detto poc'anzi, ha una scrittura un po' diversa dai suoi precedenti, ma soprattutto io ho notato, no, anche una scrittura diversa a seconda dei personaggi di cui nel momento i personaggi, no? I due fratelli hanno proprio una scrittura, i loro momenti sono scritti in maniera proprio differente, uno più sintetico, un altro più lento, cioè, mi è sembrato questo, o sbaglio?
Esatto, no, sono molto d'accordo. E appunto dicevo che prima invece la sua scrittura tende ad essere molto piatta, tende ad essere anche molto uniforme rispetto ai singoli personaggi. In questo caso, forse un po' perché è irlandese, c'è questa idea appunto invece di questo flusso di coscienza che a tratti è proprio un po' joyciano, ecco, almeno diciamo nell'ispirazione, molto più semplice, molto più...
Lo dice lei, tra l'altro, in un'intervista lei lo dice nel suo romanzo, lei inseguiva tra virgolette l'Ulisse di Joyce, non è, tra
certo.
Cioè, è molto onesta in questo.
No, esatto, poi anche ci sono moltissime citazioni letterarie in questo, è qualcosa che invece accadeva più come riferimenti negli altri, invece qua c'è proprio un utilizzo della lingua, appunto dicevo, stilisticamente è molto più connotato questo. E i due personaggi, appunto i due fratelli, Ivan e Peter, hanno due caratteri, poi chi lo leggerà lo vedrà, molto molto diversi. Ivan è una persona molto più timida, insicura, anche un po' chiusa, e quindi la sua scrittura tende a essere molto molto stabile, molto fissa, molto chiara, molto anche razionale in un certo senso, mentre invece quella del fratello, che è una persona che nel momento in cui lo incontriamo sta vivendo una grande crisi esistenziale, sia appunto per la morte del padre ma anche proprio per le sue relazioni, ha questa scrittura così così ritmata, appunto, in cui lui cerca di inseguire i suoi pensieri. E un po' proprio perché in questo libro entriamo nella mente, nella vita di Ivan e di Peter, vediamo come il modo in cui stanno in quel momento, le loro emozioni modificano il modo in cui loro si pongono con gli altri, ma anche il modo in cui loro pensano a loro stessi. E questo è interessante, credo che Rooney si sia presa, diciamo, dei rischi letterari, nel senso che questo libro è più grande in tanti sensi, più lungo degli altri, ma è anche un po' più ambizioso dal punto di vista non solo della trama, non tanto della trama appunto, ma proprio della scrittura. Secondo me indica un passo avanti che lei ha fatto in questo percorso letterario.
Anche perché è cresciuta di 7 anni dal suo primo romanzo.
Certo.
Spesso e volentieri dietro le autori e le autrici uno non pensa mai che c'è un uomo o una donna che invecchia, che cresce, che come racconta lei in questo romanzo è diverso, anche perché io ho acquisito altre esperienze rispetto al passato. Senti, concludendo, prima della domanda di diritto finale che facciamo a chiunque chiacchiera con noi, cosa non abbiamo detto e che invece ci tieni a dire di questo romanzo?
Abbiamo parlato di tanto, senza che un po' abbiamo lasciato la trama sullo sfondo, ma penso,
esatto,
che
sì.
Sarà poi il compito dei lettori, esatto. Ma credo che anche lì abbiamo dato un po' di elementi. No, credo sia veramente questo, è un libro molto particolare in questo senso, perché è un libro molto di trama, è un libro non tanto di trama, è un libro proprio di personaggi e di scrittura e di emozioni. Devo dire, io ho sempre seguito Rooney un po' appunto proprio perché facciamo parte della stessa generazione, ma questo è il primo libro che io consiglierei a chiunque come un bel romanzo. Per gli altri devo dire che ho avuto un po', non so, un po' di dubbi, ecco, certe volte pensavo, ma questo non so se può essere comprensibile anche a chi ha una vita diversa. Intermezzo, secondo me, proprio la porta in un'altra dimensione, e sono molto felice di che sia così.
Allora, noi chiudiamo le nostre chiacchiere sempre con la domanda di rito: è un libro che stai leggendo, che hai letto recentemente, ovviamente slegato a quello di cui abbiamo parlato finora, o quantomeno non per forza legato, che ti senti di consigliare e che vorresti consigliare?
Ma un po', diciamo, per la conversazione che abbiamo fatto oggi, c'è un libro che vorrei consigliare che è uscito da poco per Sellerio, che è Kairos di Jenny Erpenbeck. È un libro che ha vinto premi molto importanti ed è una straordinaria storia. È tantissimo che non leggevo un romanzo con questa grazia letteraria. È ambientato negli ultimi anni della DDR e racconta una relazione tra una ragazza molto giovane e un uomo più anziano, ma c'è una tale capacità. Jenny Erpenbeck è una scrittrice secondo me magnifica, e e forse non così letta, anche se Lerio ha fatto un bellissimo lavoro, ha tradotto tutto quello che lei ha scritto. Questo è il libro che oggi probabilmente è diventato il più noto, e lo consiglio tanto, ho trovato straordinario davvero.
Sì, l'ho appena googolato, come si suol dire, ce lo segniamo, Sara, e magari ci sentiamo prossimamente proprio per parlare di questo Kairos. Grazie ancora, è stato grazie molto grazie di averci dato il tuo tempo, e a presto.
A presto.
Tornati in trasmissione, affrontiamo ora un libro uscito da qualche mese, febbraio 2024, per Storia dei miei soldi, Melissa Pagarello, libro edito da Bompiani, 208 pagine, se non erro, e 17 euro attualmente quotato sul sito di Bompiani. Buonasera Melissa Pagarello.
Buonasera a voi.
Buonasera. Dunque, Storia dei miei soldi è la storia di un incontro. La storia di un incontro fra un'autrice di nome Melissa e un'attrice che molti anni prima, da ragazza, ha interpretato il ruolo della protagonista in un film tratto da un libro, appunto, dell'autrice stessa. L'incontro è in un luogo pubblico, in cui sta avvenendo qualcosa di abbastanza inaudito, abbastanza particolare, insomma un litigio di cui si racconta all'inizio del libro, e da quel momento ritorna dopo tanti anni un rapporto tra le due donne che si sono conosciute nel tempo insomma della lavorazione del film, e che poi hanno avuto strade diverse, non si vedono da molto tempo, e da lì inizia un percorso quasi speculare fra la storia delle due donne che in qualche modo ruota attorno ai soldi. La protagonista, autrice del libro, si chiama Melissa, e il film è stato tratto da un romanzo di successo scritto molti anni prima. È vero anche che nel romanzo, all'inizio del romanzo, prima del romanzo, si legge: questa è un'opera di finzione, ogni riferimento a persone esistenti o fatti realmente accaduti è frutto dell'immaginazione dell'autrice. Mi chiedo, l'immaginazione dell'autrice del libro o dell'autrice che sta dentro il libro, Melissa?
Ma qui avremo appunto un discorso molto complesso, nel senso che è veramente un metalibro, è un libro molto atipico, come che si inserisce sicuramente nel filone dell'autofiction, però è un'autofiction diciamo appunto atipica, perché non racconto di me nelle forme consuete, dicendo io, a me è successo questo, io sono questa persona, ma in qualche modo mi sdoppio e incontro quest'altra me che ha le fogge appunto di un'attrice e che ha il nome di Clara T. Dunque Io come autrice ho deciso di giocare tutto sul piano della verosimiglianza, che significa che se io mi metto in campo a incontrare un'attrice che mi racconta la sua storia, in qualche modo devo far credere al lettore che questo sia avvenuto veramente. E per fare in modo che sia avvenuto veramente, io devo dire al lettore esattamente la verità su di me, su chi sono io come Melissa, io autrice, io personaggio di questo racconto, e quel personaggio deve aderire a ciò che io sono davvero, perché appunto in questo modo l'attrice Clara possa essere anche lei credibile, possa anche lei avere come dire, il peso della verosimiglianza. Dunque è un libro giocato su questo, cioè appunto giocato su un racconto che è sostanzialmente autobiografico, ma trasformato e trasfigurato in un romanzo dove appunto un po' alla Carrère, ovviamente con le dovute differenze, insomma non mi vorrei mai paragonare, ma si fa finta in questo caso di andare a incontrare qualcuno che ti racconta semplicemente una storia che poi è la tua storia.
Filo sottile appunto della verità che da Carrère non sapremo mai, insomma, effettivamente, se non dai suoi libri, quindi rimarremo con questo dubbio fino alla fine dei suoi libri, anche se forse nell'ultimo qualche passaggio più profondo da questo punto lo fa, perché lì c'è una verità intangibile ed è appunto il processo, no, non l'ultimo, il penultimo, ecco, dal punto di vista editoriale. E in ogni caso, torniamo a parlare di Storia dei miei soldi. C'è in questo libro, intanto nel titolo, un possessivo molto, molto forte, no? Quelle miei. Leggendo il libro si evidenzia come si parli dei soldi apparsi improvvisamente sui conti, sul conto corrente o sui conti corrente di Clara T, appunto la donna che l'autrice incontra di nuovo dopo tanti anni, però è anche vero che quel successo e anche quel ritorno economico è stato anche nella vita dell'autrice, in cui probabilmente riconosce proprio per quel doppio una ricorrenza in fondo. Quindi è un miei anche quello sdoppiato. L'autrice chiede, anzi inizia la sua ricerca per scrivere, un po' per aiutare Clara T, inizia un'indagine attraverso appunto il conto corrente, gli estratti conto, lo dice proprio Clara a un certo punto verso la parte iniziale del libro, no? Se si vuole conoscere qualcuno bisogna leggere i suoi estratti conto, e quindi giustamente l'autrice è questo che inizia a fare. Che cosa raccontano i soldi delle persone che siamo?
I soldi sono principalmente una mappa, un documento, cioè sono più che soldi, diciamo gli estratti conto, sono una mappa, un documento che attesta dove sei stato e cosa sei stato. Quindi il modo in cui tu hai amministrato i tuoi beni, in cui hai amministrato i tuoi soldi, dice moltissimo non solo della tua storia economica, ma anche della tua storia personale, più intima, più privata. Insomma, sembra che i soldi raccontino soltanto di quanto siamo ricchi e quanto siamo poveri, in realtà possono raccontarci anche di come amiamo, di come siamo stati amati e di cosa ci aspettiamo dagli altri. E in questo ovviamente l'educazione che ciascuno ha ricevuto, non diretta, proprio l'educazione indiretta, cioè come siamo cresciuti noi come figli in case dove i soldi venivano gestiti in un determinato modo, perché anche quella incide sulla nostra educazione sentimentale. Crescere con genitori avidi, con genitori che ti in qualche modo ti fanno sapere attraverso l'amministrazione dei propri soldi che dare i soldi agli altri anche a fin di bene non va bene, cioè devi tenerli per te, in qualche modo chiude il cuore, in qualche modo ti fa essere avido e avaro anche rispetto ai tuoi sentimenti. Insomma, quindi i soldi raccontano un mondo che è molto più intimo, personale e amoroso di quello del mero mondo appunto freddo e asettico dell'economia in sé. Il motivo per cui appunto io mi sono avvicinata al tema proprio quando ho capito questo fortissimo significato che hanno i soldi, che non è proprio semplicemente quello di regolare appunto la ricchezza di una persona, ma di far capire quanto quella persona per esempio riesce a dare valore a se stessa, come Clara, ci sono persone che dilapidano i propri soldi perché pensano di non meritarseli, e questo succede spesso alle donne. E quindi ecco, per me è un argomento appunto molto, molto importante, che parla del nostro tempo.
Resterei su questa questione del denaro e anche sulla questione del possessivo di prima, no? Sembra, cioè c'è tanto in quel miei, perché appunto sappiamo benissimo che il denaro ha a che vedere col possesso, con la dilapidazione o comunque con l'accumulo, ma è pensabile il denaro senza il possesso a tuo avviso?
Eh no, perché i soldi sono tuoi, li hai fatti tu, il motivo per cui appunto, soprattutto sulla questione femminile, è tanto importante che i soldi siano miei e non tuoi. Sono soldi miei perché li ho fatti io, li ho prodotti io, li ho creati io, attraverso il mio lavoro, qualunque questo sia. Il miei del libro è anche lì un gioco che faccio fra l'attrice, che faccio con me stessa, ma è anche un gioco che io propongo al lettore, perché in quella storia dei miei soldi ci può essere anche la storia dei tuoi soldi, che non è necessariamente quella di Clara, che percepisce 50.000 euro al mese. Ovviamente non tutti hanno questa fortuna, ma anche questa è storia dei tuoi soldi, cioè il motivo per cui anche in copertina c'è lo specchio. È come se il libro volesse invitarti a guardare nelle tue tasche, a guardare te stesso, per capire anche tu da dove provieni, per capire anche tu che cosa ne hai fatto dei tuoi soldi, se li hai trattati bene, se ti sei trattato bene con i tuoi soldi. E come dicevo, questa nella questione soprattutto femminile è veramente necessaria adesso, un argomento proprio necessario, dove i miei soldi sono appunto il motivo per cui io posso oggi essere libera di andarmene, posso essere libera di fare la mia vita, proprio perché ho i soldi miei e non ho i soldi tuoi, e questo fa tutta la differenza.
Arriverei fra un attimo a parlare anche ampiamente della questione femminile, perché insomma è un tema molto forte all'interno del libro, chiedendoti un'ultima cosa rispetto al denaro. Noi viviamo in una società in fondo liberalizzata, almeno apparentemente, lo abbiamo fatto con il sesso, con la religione, con tutto ciò che prima non veniva dichiarato, ora insomma è sulle prime pagine dei giornali, delle riviste, e tuttavia il denaro invece continua ad essere un tabù. È difficile che qualcuno dichiari quanto guadagna, giustamente perché è un dato privato, ma perché allora non lo è il proprio orientamento sessuale, che invece talvolta viene sbandierato, così come magari talvolta appunto il proprio orientamento religioso, adesso per citare semplicemente due grandi temi. Secondo te perché nel denaro c'è ancora un cuore molto forte di tabù nell'epoca contemporanea?
Perché nessuno vuole mostrarsi misero, siamo così abituati a mostrarci vincenti, in forma, e felici anche, se vuoi. È rarissimo trovare pubblicamente testimonianze di infelicità, testimonianze di povertà, testimonianze di insuccesso. Il fallimento nessuno lo vuole veramente raccontare, il proprio fallimento anche economico, e quando lo racconta lo fa sempre in termini vittimisti, o comunque è stata colpa di qualcun altro, cioè non c'è mai la responsabilità, la presa di responsabilità di considerarsi appunto fautori anche del proprio triste destino. E il denaro, non raccontare il denaro, non raccontare quanto sia nelle tasche, non dire il proprio grado di ricchezza, in parte insomma è riferito a questo, cioè è un fatto che riguarda moltissimo la vergogna personale, e nessuno vuole toccare la vergogna, nessuno vuole sentirsi infelice e misero. Io su questa cosa ci ho riflettuto molto quando a un certo punto con mio figlio di 5 anni eravamo per strada, vedevamo un mendicante per strada e lui disse: mamma, quello è povero. Ma lui non intendeva povero in quanto lui non sa cosa sono i soldi, ecco, quindi non era povero perché non aveva soldi, era povero secondo lui perché era infelice. Quindi noi in maniera del tutto istintiva associamo la povertà all'infelicità e nessuno vuole mostrarsi infelice, nessuno giustamente vuole esserlo e quindi anche forse cerchiamo ricchezza o comunque benessere proprio per evitarci questa infelicità. Ma nel momento in cui ce l'abbiamo, nel momento in cui abbiamo pochi soldi, nel momento in cui non siamo capaci di poter fare delle cose perché i soldi ci danno la possibilità di fare delle cose, ecco che possiamo cadere molto facilmente nell'infelicità, che è il grandissimo tabù del nostro tempo.
Infatti mi fai pensare, perché Clara in qualche modo apre sul proprio estratto conto, apre su quella propria infelicità soltanto nel momento in cui è forse oltre, no? Ha un po' scavallato quella vergogna e si trova in uno spazio dall'altro lato, e allora può in qualche modo far luce su se stessa e su tutto ciò che il denaro ha rappresentato. E questo essere vittima, uso questa parola molto molto piano, in qualche modo esserlo, sì, di se stessa, della propria mancata gestione, della propria gioventù, delle proprie fragilità, però sicuramente Clara è vittima anche di un mondo attorno che un po' le succhia il sangue come se fossero molti vampiri, il suo agente, in qualche modo creatore, ma anche gli uomini, due uomini che, con cui ha una relazione che per motivi diversi in qualche modo abusano della sua fragilità. Quindi c'è attorno, ecco, il tema dei soldi sicuramente ha a che vedere con il tema del potere, un potere coercitivo, soverchiante. E negli ultimi anni leggevo il rapporto Amleta, che si occupa degli abusi degli abusi di genere nel mondo dello spettacolo, e in 24 mesi Amleta ha raccolto oltre 220 segnalazioni di abusi soltanto nel mondo dello spettacolo. Quindi ti chiedo, a che punto è la lotta all'abuso di genere in questo momento?
Ma guarda, ma diciamo che, come dire, dal punto di vista pubblico ci si fa molta più attenzione rispetto a prima, sono cose ormai su cui non ci si passa più con così tanta facilità, però da qui a dire che il problema sia finito ce ne passa molto. Purtroppo è così radicato in noi, è così incistato in noi il fatto di essere soggetti abusati e soggetti abusanti, che prima di tutto siamo noi a doverci cavare fuori da questo impiccio. Cioè, io quello che ti posso dire è che rispetto a Clara, che appunto una cosa che io ho elaborato nel tempo, negli anni, è che nel suo caso i soldi non le appartenevano perché le apparteneva a tutti, cioè le scelte non erano davvero sue, le scelte erano degli altri. Quindi non puoi pensare che i soldi ti appartengano e quindi li dilapidi se tu per prima non appartieni a te stessa. E questo è il lavoro che ovviamente le donne hanno cominciato a fare già da tempo, perché diciamo che le donne sono un po' più avanti rispetto agli uomini, un po' alla consapevolezza di sé, cioè hanno fatto un lavoro culturale ben preciso, poi gli uomini nel loro privato l'avranno fatto, ma culturalmente ancora secondo me non tanto. E ovviamente la questione non può essere veramente risolta se anche gli uomini non fanno questo lavoro fra di loro, creando il loro movimento, non cercando per forza di infilarsi in quello femminista, ma creando il loro movimento dove rivendicano appunto se stessi e dove cercano di acquisire una coscienza, una consapevolezza maggiore.
A proposito di questo, è molto evidente nel libro, è anche una cura profonda nel parlare del corpo di Clara, e il corpo di Clara è un po' un corpo simbolico che ha tutte le ferite di un San Sebastiano in qualche modo, e se ne vedono, si vede chiunque abbia scagliato la sua freccia, no? Sullo stesso corpo, e lei in qualche modo ormai forse non sente più quelle ferite, o ne sente una profonda, enorme, grande, che le collega un po' a tutte, ed è un corpo femminile. E ci riflettevo perché qualche giorno fa mi è capitato di leggere un tuo post sui social in merito al corpo, all'uso del che si fa del corpo femminile, e l'ho trovato una riflessione piuttosto intelligente, originale, riflettendo anche su quella sulla chiusura di quel programma qualche anno fa su Rai 2, in cui si faceva una mostra del corpo femminile non ritenuta adeguata probabilmente a certi standard. Allora ti chiedo, cosa c'è nel corpo femminile che deve essere discusso più che nel corpo maschile? Sembra che sia necessario dover discutere sopra al corpo femminile, cosa che non appartiene invece all'inverso.
Ma sai, il corpo femminile ha una grave colpa, è l'origine, e quindi quando sei l'origine, diciamo, del mondo, perché adesso senza volerci ammantare ovviamente di facoltà divine, perché non c'è nulla di divino, anzi è tutto molto umano, tremendamente e terribilmente umano. Il corpo femminile è l'origine della vita, è l'origine delle cose, il corpo femminile crea anche gli uomini, e questa è una colpa, e quindi questa colpa in qualche modo va espiata e il corpo va punito. Poi sulle donne tutti hanno sempre avuto da ridire su tutto, quindi qualsiasi scelta fatta da una donna è sempre diciamo sulla bocca di tutti, perché se hai figli li hai in un modo in cui non dovresti averli, se non hai figli perché non li hai, e se decidi di lavorare perché hai deciso di lavorare, cioè qualsiasi cosa si faccia in qualche modo chiunque sente il diritto di dire la propria, cosa che sugli uomini non succede. Gli uomini hanno una vita ovviamente anch'essi molto complicata, perché comunque vivono nel mondo insieme a noi, però diciamo che gli altri gli rompono meno le scatole, possiamo dire così, non sono perlomeno giudicati, ecco, da culturalmente. Poi va bene, nel loro piccolo ognuno sarà giudicato anche lui da genitori, da partner, da figli, certamente, però culturalmente non sei mai giudicato.
Ringrazio. E tornando al libro, nella scelta di Clara, ammesso che Clara abbia fatto delle scelte, non sia stata magari investita più facilmente questo, insomma, da scelte altrui o dagli eventi probabilmente torrenziali, no? Che andavano troppo più veloci di lei probabilmente, ma questa è una riflessione mia personale. E c'è qualcosa di faustiano in qualche modo, no? Nella sua nel suo accogliere in qualche modo la divinità del denaro, insomma, o del successo. A cosa si rinuncia per un successo di questo tipo?
Ma guarda, ti posso dire che per Clara in realtà non rinuncia veramente a niente, nel senso è comunque un essere, una creatura che fagocita le cose, quindi anche perché non è una persona ambiziosa, quindi puoi rinunciare a delle cose, puoi fare dei sacrifici grossi che magari ti cambiano per sempre, proprio il classico vendere l'anima al diavolo, se hai un'ambizione forte che, come si dice, ti fa camminare sopra i cadaveri, quindi non hai nessuna vergogna e paura di poter accoltellare tuo fratello, se questo significa arrivare al successo. Però se sei una persona senza ambizioni particolari, questo non accade. Il successo arriva e appunto, e poi se ne può anche andare. Quindi non cerchi di trattenerlo con le unghie e con i denti, perché non pensi che quel successo in qualche modo ti identifichi in qualcosa di preciso. E questa è la cosa che ovviamente io più condivido con Clara, è una cosa che mi riguarda molto da vicino, che forse mi è costata anche moltissimo in termini proprio professionali anche, cioè non avere ambizioni forti, che appunto che possono in qualche modo giustificare anche scelte un po' scellerate, e non sempre ovviamente ti ripaga, perché sei sempre un po' un cane sciolto, sei sempre una persona che molto liberamente sceglie che cosa fare senza curarsi troppo delle conseguenze.
Pensavo in merito a questo che è un libro che secondo me ha una profondità maggiore rispetto a un ideale lettore, potrebbe interessare tantissimo anche i giovani calciatori plurimiliardari, davvero tante persone che entrano a contatto col mondo dei soldi, e ognuno probabilmente di noi ha nella propria gioventù probabilmente un momento in cui questo libro potrebbe essere importante. Eppure, sempre da una riflessione che leggevo qualche tempo fa sui social, questo libro sembra non trovarsi, è uscito a febbraio, quindi insomma durante quest'anno, pochi mesi fa, nonostante sia stato nella dozzina del premio Strega, segnalato alla dozzina del premio Strega, quindi abbia girato anche tra gli appuntamenti appunto del premio Strega, il libro non si trova nelle librerie. Come mai, secondo te? Che cosa a chi conviene tutto questo? Che il libro, non questo libro, ma che in genere i libri a distanza di pochi mesi non siano più nelle librerie?
No, guarda, non credo proprio che sia un fatto di convenienza, nel senso non c'è assolutamente malevolenza da parte di nessuno. Credo che siano delle scelte editoriali molto precise che riguardano molti autori che appunto, se non sono bestseller, fanno un po' più fatica degli altri, perché queste sono questioni annali di cui si parla appunto da anni, cioè di un mercato editoriale che esplode di libri, cioè libri che vengono stampati in quantità abnormi, titoli su titoli, e chiaramente tutto viene fagocitato. Quindi qui si tratta sempre poi di una questione di prenotazioni, di resi, insomma tutte cose molto pratiche, molto, molto burocratiche anche. E io come mai non si trovi non te lo so dire, certamente è una scelta precisa, laddove se si pensa che un libro comunque ancora c'è da qualche parte, è inutile, visto poi che sono passati diversi mesi, è inutile continuare a ristamparlo, anche perché poi se non ci sono effettivamente le richieste, oddio, le richieste da parte dei librai ci sono, purtroppo, e appunto non vengono esaudite perché il libro è ancora presente per esempio su Amazon, quindi se è ancora presente lì evidentemente non si ritiene opportuno continuare a farlo girare in libreria. Questo è triste, sì, è molto triste perché sui libri noi ci lavoriamo per anni, e per noi intendo noi autori, ma anche noi, anche gli editori ci lavorano per anni, le persone che sono all'interno delle case editrici, gli editor, i direttori editoriali, gli uffici stampa, sono persone con cui umanamente, insomma, ti trovi molto bene, e che evidentemente anche loro devono sottostare a logiche molto più alte e molto più grosse di loro, e quindi questo ti fa sentire ovviamente impotente.
A proposito di potenza o di impotenza di un autore o di un'autrice, tu sei anche un agente e quindi ti capita di entrare a contatto con autori e autrici alle prime esperienze che cercano insomma di non solo scrivere ma anche poi proporre il proprio libro, la propria opera. E quale consiglio ti senti di dare a giovani autori e autrici che si avvicinano al mondo della scrittura e quindi poi della pubblicazione, dell'editoria?
Guarda, io c'è solo un consiglio che do sempre, non pensare mai a chi ti leggerà. Nel senso, scrivi sempre contro qualcuno o contro qualcosa, quindi il nemico abbilo sempre molto chiaro. Però non pensare che qualcuno ti leggerà, non pensare, cioè quindi rimani libero di fare quello che fai. Io le cose a cui sono più affezionata, le cose che ho fatto e che hanno funzionato anche di più sono quelle a cui non ho pensato mentre le facevo, a cui non ho pensato, questo libro quando verrà letto sarà recepito così, in questo modo. Cioè non avere aspettative è il modo migliore poi per rimanere puri rispetto alla propria scrittura, non puri in generale, ma puri rispetto alle proprie intenzioni. E quello poi ti ripaga sempre.
Sembra un ottimo consiglio, credo che sia molto complicato da attuare, perché poi c'è anche invece quell'altra parte, no, di un autore, di un'autrice che richiama fortemente all'idea che possa essere l'intera umanità leggerà il tuo libro di lì a pochi di lì a poco tempo, deve solo passare sulla pagina scritta e sulla pagina appunto di carta, e poi insomma diventerà del mondo, diventerà di tutti, e finalmente il mondo avrà questa grande opera. Io questo però
i libri necessari, guarda, sono
ma d'altra parte lo capisco, perché senza quell'intenzione probabilmente molto difficile qualcuno si metta a scrivere, anche magari per la prima volta, ecco, poi dopo sì c'è il mestiere che aggiusta un po' queste intenzioni, però forse quell'intenzione iniziale anche, no, quella grandiosità, quella maestosità a cui tende.
Ma il punto è che deve essere necessario per te, quindi quello è fondamentale, che sia necessario per te, proprio per la tua... per il tuo momento. Cioè, io scrivo questo libro perché per me è necessario scriverlo, io ritengo che sia proprio necessario alla mia persona, alla mia crescita spirituale, umana, ma non puoi pretendere che sia necessario per l'umanità, forse per qualche amico sì, sicuramente.
Allora, si parte dall'amico, cioè un principio di umanità,
certo,
in qualche
certo,
modo.
Certo.
A proposito di necessità, viene sempre in mente quel che si raccontava di Bram Stoker, che a quanto sembra le sue storie le avesse prima in sogno la notte precedente e poi scrivesse il giorno successivo. Io non voglio sapere cosa mangiasse Bram Stoker la sera prima di andare a dormire, perché tutto insomma ci lascia pensare cose pesanti, ma mi chiedo, al di là del fatto che le tue storie facciano parte dei tuoi sogni principalmente, come scegli le storie da raccontare, le cose di cui vuoi scrivere? C'è non tanto un criterio, ma insomma, cosa ti affascina al punto da dire ok, le altre cose che mi sono venute in mente sono meno necessarie di questa, se c'è un punto che ricorre?
Ma il punto che ricorre è che quando hai la tua storia, la storia che vuoi raccontare, non ti abbandona mai. Hai sempre una parte del cervello che sta pensando a quella cosa lì. È come avere, voglio dire, è come innamorarsi, no? Cioè ti innamori di una persona e quella persona non riesce a togliertela dalla mente finché non avrai vissuto la storia, finché quella storia non l'avrai realizzata. E quindi il tuo libro necessario, la storia che ti appartiene, è esattamente quella che proprio non riesci a dimenticare, quella che ti abita continuamente, a cui pensi continuamente e che scrivi anche. Almeno a me succede sempre di... io spesso mi ritrovo, non posso scrivere nella maggior parte del tempo delle mie giornate, non ho la possibilità di sedermi e scrivere, spesso neanche prendere appunti, e quindi mi scrivo in testa. Ho la fortuna di avere una grande memoria e quindi poi quello che mi sono scritta in testa lo porto su carta. Però appunto c'è una parte del mio cervello che qualsiasi cosa io stia facendo sta lì, e questo mi dà la misura di quanto quella cosa che faccio conta.
Grazie Melissa. In chiusura, una domanda che poniamo a tutti quanti gli autori e le autrici con cui parliamo, se ci consigli un libro, dai ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici un libro, un regalo per loro.
Guarda, è un libro di cui ho parlato poco fa con un'amica a cui è piaciuto molto, che io sto leggendo adesso, che si chiama The Book of Love. È un libro molto, insomma, è un bel tomo grosso, uno di quei libri che ti bevi in un attimo, quindi perfetto per le vacanze di Natale, di storie d'amore, di incontro con i morti, un libro magico, un libro proprio magico, scritto proprio con la magia della lingua.
Bene, grazie Melissa Panarello, è autrice di Storia dei miei soldi, Bompiani, 208 pagine per 17 euro, libro uscito a febbraio 2024. Grazie di essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi. Shouting and screaming just to prove they exist. Becky's at the bar with the usual mix of decadent fabrics and desolate lighting. Everybody here has got a hyphenated second name, blowing more breeze than the wind at the weather vane. Industry slime balls, showbiz big deals, the cool new band with the retro fills, the rap party for their video. Becky danced in it, the director, martial law, head to toe in yellow velour, is holding court about the science of image, while the sycophants giggle and grimace. Becky fidgets, tells herself, must stop being so cynical. Everybody here is a human, even these pitiful, posturing pop stars and idiots. She tells herself to look again, nothing is hideous. So while martial law is wanking on about his artwork, she smiles at the guy up
the direction of Marshall. My name's Becky, she says, what's yours? She was like nothing that he'd seen before. Strong body, soft edges with something so raw in the core of her iris. He said his name, Harry, and never in his life had he felt so happy. They got talking, free bar, exhausting decorum. He drank until she was so absorbing, he blanked out the party. The floor spun, he stared at her face and felt sure something was happening here. He was kind of nervous, his eyes kept doing circuits in the room. He drank as fast as they could serve him. Then this dude comes over, sticks out a thick hand, and Harry looks at her like he's just found himself in quicksand. He gives this guy a rap, they shake hands.
Ed eccoci in chiusura questo giovedì, chiudiamo un po' prima, sono le 21.09, questo giovedì abbiamo dedicato la puntata di Tabula Rasa, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, l'abbiamo dedicata interamente ai romanzi. Abbiamo parlato con Sara Marzullo, traduttrice e autrice, del romanzo edito per Einaudi di Sally Rooney, Intermezzo, un libro uscito a novembre di quest'anno, da pochissimo, costo 22 euro, 432 pagine. Abbiamo poi parlato con la sua autrice Melissa Panarello di Storia dei miei soldi, edito da Bompiani, 208 pagine al costo di 17 euro. Quindi vi salutiamo comunque di rimanere sintonizzati tutti gli 87.9 di Radio Onda Rossa per seguire il palinsesto che questa sera vedrà altre voci seguire le nostre. E niente, noi ci riascoltiamo sempre con Tabula Rasa giovedì prossimo. Buonanotte a tutti.
One man's flash of lightning ripping through the air is another's passing glare, hardly there. It's true if you believe it. The world is the world, but it's all how you see it. One man's flash of lightning ripping through the air.